Scuola non scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli.
Vorrei parlare, solo pochi minuti, di quello che il Buddha, uno dei più grandi maestri mai apparsi sulla terra, chiamava vacuità. È una delle cose cui i meditanti ambiscono ed è una delle cose meno comprese, anche dai praticanti avanzati, che spesso ne fanno una meta, un obiettivo ideale, una terra promessa, e diventa qualcosa che paradossalmente allontana la vera vacuità. La parola vacuità è una parola molto strana. Se voi dite a una persona sei vacuo, quello non ti dirà oh grazie, hai compreso, sono un grande essere. Ti dirà che si è sentito un po' offeso, perché l'associamo, una parola sei vacuo, a essere un po' vuoto, a essere un po' sciocchi. Quindi una delle prime cose è che l'assenza di qualcosa l'associamo a essere un po' stupidi. Questo può sembrare banale, eppure ci condiziona. Un'altra cosa molto importante è che ovunque siate, per esempio qui, ovunque siate seguendo questo video, guardatevi un attimo intorno, proprio poggiate gli occhi intorno. Noterete che l'occhio, che è educato a questo, si poggia solo su qualcosa e non coglie lo spazio vuoto. Quindi io tendo a notare soltanto le cose, magari quelle belle, magari quelle che a me piacciono, a qualcuno qui qualcosa può piacere, a qualcun altro può piacere qualcos'altro, a qualcuno può non piacere nulla, però io tendo comunque a vedere le cose. Se esco la notte e guardo il cielo, tenderò a vedere le stelle, ma non tenderò a accorgermi dello spazio vuoto tra le stelle, proprio perché l'occhio è educato così ed è condizionato così. L'occhio fa il suo dovere, mette a fuoco le cose poggiandosi sulle cose. Ma quello che perdiamo è la capacità di intuire la vacuità, non per colpa dell'occhio che fa solo il suo dovere, ma per il fatto che io sono condizionato soltanto alle cose. E che cosa sono le cose in meditazione? Sono per esempio una sensazione di rilassamento, sono il sentirmi molto bene, che sono cose ottime, però che spesso ci vietano di scendere ancora più in profondità. Noi intendiamo che una persona è spirituale se per esempio ha un certo credo religioso, oppure se parla sempre dell'India antica, oppure se legge i sutra del Buddha o il Vangelo, e può essere anche vero. Eppure nella nuova coscienza il sigillo, uso la parola che si usa nell'esoterismo, di un essere veramente spirituale è che ha conosciuto la vacuità. Non che segue un certo maestro e neanche che pratica una certa tecnica, che, ripeto, non stiamo dicendo che è male, ma che ha conosciuto la vacuità. La vacuità l'ha toccato, come si direbbe in alcune tradizioni orientali. Per cui andiamo un po', scendiamo un po' più in giù in questo. Il Buddha diceva che colei o colui che toccano la vacuità saranno compassionevoli nel mondo, vivranno la loro vita avendo compassione. Io immagino che molte persone siano compassionevoli anche senza aver toccato la vacuità, ed è buono. Per esempio tanta gente che fa volontariato, che aiuta gli altri. Se vedo una persona in difficoltà per strada, non dico non l'aiuto perché non ho toccato la vacuità, no? Quindi c'è anche una bellissima forma di aiuto e di sensibilità agli altri che viene anche se la vacuità non si è ancora donata a noi stessi. Stai seguendo? Perché allora il Buddha dice che è la vacuità che ci rende compassionevoli? Perché fin quando io sono buono verso gli altri, ma non ho toccato la vacuità, io sarò buono a livello personale. È un'ottima cosa. Ma sarò in qualche modo ancora più invischiato con la persona che ora è buona ed è migliore di prima. Sarà ancora più difficile staccarsi dalla persona. Non sto dicendo che è male aiutare gli altri, non fraintendetemi. Sto dicendo che quando il Buddha dice che la compassione viene dalla vacuità, dice una cosa potentissima. È quella compassione che non mi fa neanche attaccare all'immagine di me che aiuto gli altri e che invece all'ego piace tantissimo. L'immagine di me che insegna agli altri, che spiega agli altri cose elevate, che gli altri dicono tutti guarda com'è buono, guarda com'è compassionevole, può diventare una trappola terribile. Può diventare una trappola alla quale io mi fermo a lungo, addirittura per diverse vite, insegnava il Buddha. Lo ripeto, non sto dicendo siate cattivi e trattate male gli altri. Sto dicendo che la compassione che parla, di cui insegna il Buddha, è una compassione che ci rende capaci di portare del bene nel mondo, ma senza neanche attaccarci all'immagine di noi che facciamo il bene nel mondo, e che non fa altro che gonfiare l'ego spirituale. Ci sei? Il Buddha diceva un'altra cosa bellissima: la vacuità è il sigillo, forgia, diciamo, è l'essenza di ogni maestro. Non quindi insegnare in maniera speciale cose speciali. Io immagino che una persona sia spirituale se sa tutto della vita dopo la morte, dei piani astrali, o se fa delle pratiche per aprire chakra, eccetera. Invece il Buddha va molto diretto, cioè parla direttamente della vacuità. La parola vacuità, io oggi la direi, vacuità vuol dire vuoto, vago, cioè vacuo di. Quindi vacuità io lo immagino come per esempio un barattolo senza niente dentro. Però un barattolo senza niente dentro non puoi svuotarlo dello spazio e del tempo. Quel barattolo vuoto comunque esisterà in un certo spazio, per esempio in una casa a Roma come siamo qui, esisterà in un certo tempo, per esempio sono già le 23:30. Anche se è vuoto quel barattolo, esisterà in un certo spazio-tempo. Quando il Buddha parla di vacuità, parla invece di qualcosa che è addirittura senza tempo e senza spazio. A livello mentale noi non possiamo immaginarlo, e questa è una prossima diretta che faremo da Roma, lo vedremo anche dal punto di vista di David Bohm, la meccanica quantistica, eccetera. Però per ora mi interessa notare che io non posso riuscire a immaginare la vacuità di cui parla il Buddha, perché la penso solo come un barattolo vuoto, come una stanza vuota, come uno spazio vuoto, ma non posso immaginare qualcosa che è vuoto dallo spazio. È vuotato dal te, non ha né spazio né tempo. Quindi uno dei modi di tradurre la parola vacuità, forse anche in maniera più adatta all'uomo di oggi, alla donna di oggi, è senza spazio, senza tempo, senza forma. Il Buddha insegna che tutti noi veniamo da quella vacuità, è la nostra natura. Gesù insegna che siamo tutti figli del Padre. Voi direte, non c'entra nulla. Non c'entra nulla perché noi abbiamo designato il padre come uno con la barba su una nuvola che ci giudica. Ma in realtà, se andate a scavare negli insegnamenti del cristianesimo delle origini, quello che c'era pochi secoli dopo la morte di Gesù, vedrete che gli insegnamenti dei primi maestri del deserto, padri del deserto, parlavano di vacuità. E ne parlavano come ciò che permette al cristiano, uso il linguaggio loro, di scoprire Dio. Ne parla molto Meister Eckhart, il mistico del Medioevo, e parla del fatto che l'essenza stessa della preghiera è il silenzio profondo, ed è in quella preghiera che Dio si rivela a noi. Sembrano cose molto diverse, ma in realtà se ci si entra dentro piano piano, si inizia a scoprire quanto siano cose molto simili. Torniamo al fatto che io mi giro e vedo questo, mi giro e vedo Riccardo, mi giro e vedo lui, vedo lei, vedo lui, vedo quella statua, vedo le scale, ma non mi accorgo dello spazio vuoto. Quando io scenderò in meditazione, io sarò in qualche modo un cacciatore di belle sensazioni. Sono buone. Mi rilasso, il battito del cuore rallenta, mi sento più calmo, sono tutte cose buone. Ma non è ancora meditazione. Infatti sto ancora sperimentando qualcosa. Non è vacuità perché c'è ancora un io che sperimenta qualcosa. E qui faccio un passo successivo. La vacuità del Buddha è vuoto nel senso che non c'è un io che sperimenta il vuoto. Non c'è Pigi che percepisce la sensazione del vuoto. Se no non è vacuità, è presenza di Pigi che sperimenta la vacuità, cioè non vacuità. Tu dirai, si chiama supercazzola. La usavano amici miei, eccetera. Quindi in realtà, se ci vai un po' dentro, la vacuità non è senza spazio, senza tempo e ci sei tu che lo sperimenti. Che se no ci sei tu, non è la vacuità. Stai seguendo? La vacuità, quindi, che la mente non può immaginare, è qualcosa che tu non puoi sperimentare, se no ci sei tu che sperimenta la vacuità e non è vacuità perché ci sei tu che sperimenti. Una delle cose che può sembrare più assurde e che sempre fa parte del fraintendimento delle parole dei grandi maestri è la parola regno dei cieli. Se voi leggete i Vangeli, anche quelli classici, Gesù dice continuamente il regno dei cieli è vicino. La gente diceva: senti, dove stai? Io vedo una vecchietta, e pecore, il somaro, vedo i romani che ci invadono, ci fanno pagare le tasse, no? Ma dove stai? Non è che ti sbatti, tu non sei un profeta, ti sbagli, no? E lui diceva: il regno dei cieli è vicino. Ci sono ancora alcuni che dicono: Gesù se sbagliava, sono passati 2000 anni, se sbagliava, no? In realtà noi immaginiamo il regno dei cieli in maniera profondamente diversa da come lo intendeva Gesù. E di questo, anche se vi sembro esagerato, sono molto sicuro. Ho due frasi che vi voglio leggere. Sentite questa per prima. Questo è tratto dal Vangelo. Da qualche parte mi sa che ho pure gli occhiali. Qualcuno per caso ha visto? Ah, ce l'hai tu? Ok, va bene, vanno bene anche i tuoi. Grazie.
Sui pinsoni.
Ma proprio questi mi devo
E
mettere.
questi ce l'ho.
Vabbè, io non me li sono mai messi, scusa. Così, ok, va bene. Ah, va bene, che karma che c'ho. Come sto? Bellissimo, grazie. Chi è? L'hanno dato di con la Tesla. Questo è il Vangelo di Tommaso, che è uno dei Vangeli non ufficialmente riconosciuti della Chiesa. Quando ero ragazzino, mi ricordo che Ballester diceva, e in questo voglio ricordarlo, che i Vangeli non riconosciuti della Chiesa non sono negati dalla Chiesa. Non è che la Chiesa dice che sono falsi, dice solo che non lo riconosce ufficialmente. Quindi attenzione a sparare a zero su tutti, sulla Chiesa e su tutto, perché non è sempre così. I suoi discepoli gli dissero: quando verrà il regno? E Gesù rispose: verrà quando non lo aspettate. Mamma mia, e voi direte: lo sapevo io, questo se sbagliava. Ora immaginate di essere in meditazione e di essere cacciatori di sensazioni belle, come tanta gente medita. Ecco, ora sono in pace. Eccolo, ecco che arriva la pace. Ecco, ora sono calmo. Eccolo il vuoto. Che bello il vuoto. Bellissimo. Se voi state così, ve lo state aspettando, lo state cercando. Aspettare vuol dire avere l'aspettativa di trovarlo. Ok? Quindi, se le parole del Buddha e Gesù vi sembrano completamente diverse, in realtà se ci andate in profondità, vi accorgerete che il Buddha parla di vacuità, assenza di un io che sperimenta qualcosa, anche la vacuità. Gesù dice che il regno dei cieli viene quando non me l'aspetto. Una delle caratteristiche dell'ego è l'aspettativa. Quando io inizio a liberarmi dall'aspettativa, l'ego è meno presente. È una cosa molto forte questa. Ecco perché dico sempre in meditazione, anche nelle iniziazioni, eccetera, di non aspettarvi nulla, di non cercare nulla. Ora vi leggo anche un altro pezzetto del Vangelo, questi bellissimi occhiali direttamente dal 750, dell'800. E non si dirà eccolo, eccolo qui, eccolo lì. Io posso dire eccolo, ecco Daniela, ecco Legolas, ecco Cucio, perché esteriormente sono qualcosa. Quando Gesù dice non si dirà eccolo qui, eccolo lì, sta forse alludendo a qualcosa che non ha forma e che quindi non posso dire eccolo qui, eccolo lì. Sta forse alludendo, noi pensate gli abbiamo dato tante forme, tutte le religioni disegnano o designano, come bisognerebbe dire, il paradiso in un certo modo, in vari modi, no? Eppure è possibile che sono interpretazioni folcloristiche queste e che in realtà i grandi maestri come Gesù e Buddha non hanno mai dato delle connotazioni per un motivo. Cioè ci hanno invitato a essere liberi da un me che ricerca quella cosa e che conduce alla vacuità, alla quiete in cui non c'è un io che sperimenta la quiete, il che è la quiete. Leggo un ultimo pezzetto. Il regno dei cieli è già sparso sopra la terra, ma gli uomini non lo vedono. Sentite che parole. Questa è una cosa molto forte e chiudo perché non vi voglio tartassare troppo, pensando che molta gente avrà inteso 2000 anni fa in Palestina, quando Gesù parlava del regno, con castelli, potere, ministri, vassalli, regine, ricchezza, eccetera, e dava l'impressione, il regno, che che fosse qualcosa di potente e a cui tutti ambivano, tutti cercavano di essere ricchi, cercavano magari di farsi amici importanti, eccetera. Meno male oggi no, ah no, è sempre così. Ma è possibile che Gesù alludesse al regno in un altro senso, cioè quel qualcosa che governa tutto e tutti, regnare. Tutto è guidato, tutto è regnato. Tutto è guidato da questo qualcosa che non ha forma. E quindi non alludesse al regno intendendo i rappresentanti, tutti i vari livelli della nobiltà, eccetera. Qui magari siamo stati abituati vedendo la regina Elisabetta riccarlo in televisione, che io non ho niente in contrario. Vediamo in pompa magna le carrozze, i castelli bellissimi, le corone col diamante 7,5 kg, tutte cose bellissime. Però io credo che Gesù alludesse al regno intendendo che quel qualcosa che non ha forma e che non puoi dire eccolo qui, eccolo lì, ma che già è sparso sulla terra, regna tutto. Non c'è nulla che non sia guidato da quel qualcosa. Eppure non lo vediamo. Se unite quello che diceva il Buddha a quello che diceva Gesù nei Vangeli, io penso che troviamo un'indicazione potentissima, ma soprattutto possiamo intuire quanto fosse stato difficile per la gran parte delle persone comprendere l'insegnamento di questi grandi maestri, cercando invece di trasformarlo in un credo, in una certa dottrina teologica, filosofica, eccetera. Quando spesso in meditazione diciamo, non cercare di ascoltare qualcosa in particolare, ascolta tutto, lascia che le cose vengano, no? Lo diciamo sempre, anche oggi, anche oggi lo ridiremo quando adesso chiuderemo gli occhi, no? Succede che io all'inizio voglio calmarmi, voglio rilassarmi e è buono, ma piano piano quando mi abituo ad ascoltare ogni cosa senza neanche voler meditare, lo diciamo spesso, no? Chiudi gli occhi e non pensare neanche a meditare, succede che la mia capacità di osservare prima diventa più profonda. Poi piano piano si spersonalizza. Mentre io tendo ad ascoltare alcuni suoni, lei altri, lui altri, quando io inizio a rilassarmi veramente, questo mio filtro personale che è legato ai miei condizionamenti inizia a perdere importanza e i suoni iniziano a venire a me non filtrati, non scelgo, non preferisco, non ne ascolto uno piuttosto che un altro. Allora lì succede una cosa particolare. Io osservo e ascolto i suoni. Ma man mano si manifesta qualcosa che osserva me che osservo. È la seconda supercazzola. Ok? Io osservo qualcuno che tossisce, qualcuno che si muove, Jack che parte col video, il crepitio del fuoco, per usare un termine nel T9 non c'è, no? Io ascolto. Ma quando vado in profondità nel fatto che io ascolto, succede che se non siete troppo identificati con la voglia di meditare, con la voglia di raggiungere la pace, con la voglia di fare meditazione, se veramente mollate, quello io che ascolta inizia a essere osservato a sua volta. Non siete voi che lo osservate, c'è qualcosa che osserva da dietro. Qualcosa inizia a diventare consapevole del fatto che io sono consapevole dei suoni. Quando questo inizia a accadere, viene paura. Perché è come se traballassero le mie sicurezze di essere una certa persona, con una certa storia personale, con delle passioni, dei problemi, quello che io credo di essere, no? Quando inizio a affacciarmi a qualcosa che osserva io che osservo, all'inizio devo aver paura. Ma man mano che questa paura è accettata, anziché cerco di vincerla, la accetto, io man mano inizio a calmarmi e a scendere in livelli più profondi. Allora la vacuità si inizia a manifestare spontaneamente, non la devo conquistare, non la devo fare io, semplicemente inizia a venire lei, perché sono in pace col fatto che qualcosa osserva me che osservo e io sono in pace col fatto che questa cosa mi fa anche paura, perché quel qualcosa che osserva me, io non posso osservare quel qualcosa, perché quella è più grande di me. E allora mi sento in balia di qualcosa che non so controllare. E qui chiudo, per questo i cristiani delle origini avevano come simbolo il pesce. Il pesce è in balia del mare, non è il mare in balia del pesce, no? Il pesce vive nel mare, è continuamente in mare, eppure per il pesce il mare non ha forma. Per noi che siamo fuori possiamo vedere la forma del mare, della superficie del mare, ma per un pesce che vive in mare, il mare non ha forma, eppure non va da nessuna parte che non ci sia il mare. Così, quando i cristiani facevano quel bel simbolo del pesce, ricordavano, come direbbe San Paolo, io vivo in lui. Notate che anche lì si parla di un Dio che non ha forma, altrimenti non potrei vivere in lui.